La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Radiocittaaperta.it, La Bottega del Forno, Fabrizio Forno al microfono, e dopo gli spot di metà trasmissione siamo passati, come annunciato, alla nostra consueta rubrica Visti in prima visione, come sempre introdotta da un estratto dalla colonna sonora, in questo caso costituita da brani della tradizione diciamo celtica, ma più in generale d'oltremanica, sotto la supervisione del maestro Ennio Morricone. E colonna sonora facente parte di un importante film del quale ci parla il nostro ospite esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono e che come sempre ringraziamo per la partecipazione. Ci sei?
Buongiorno Fabrizio, ci sono, grazie a te.
Buongiorno a te, ben ritrovato. Allora, queste musiche di quale film sono la colonna sonora?
Allora, parliamo del secondo film della trilogia della vita di Pierpaolo Pasolini, I racconti di Canterbury. Il film più controverso, diciamo, della trilogia della vita. Un periodo in cui Pasolini decise di entrare non più in un discorso di denuncia sociopolitica, ma intendeva fare politica in altro modo, a suo diciamo, modo di vedere. Cioè intendeva raccontare la vita delle persone nell'antichità per proiettarla nei difetti e nelle, diciamo se vogliamo, contraddizioni del mondo moderno. A fronte del primo film, il Decameron, di cui parlammo lo scorso anno,
a suo tempo,
tratto da Boccaccio, che era un film gioioso in cui la sessualità che veniva espressa, e tra l'altro che dette problemi, che sappiamo bene, di distribuzione e di censura al film, comunque era una sessualità burlesca e gioiosa, e il film era pervaso, diciamo, dall'ironia sagace e dalle burle pasoliniane del colto Boccaccio, perché non dobbiamo dimenticare che Boccaccio proveniva da un ceto che adesso avremmo definito medio-alto. Pasolini nella seconda parte della trilogia, con i racconti di Canterbury, si ispira a Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer per l'Inghilterra è, come dire, una specie di Dante per noi, no? Cioè praticamente è uno degli autori più importanti della tradizione letteraria.
Chi studia letteratura inglese non può esimersi.
Non può esimersi dallo studiare Geoffrey Chaucer. I racconti di Canterbury creò tantissime polemiche. Per esempio in Inghilterra fu assolutamente respinto dalla critica e in parte dal pubblico, mentre invece a Berlino ebbe un grande riconoscimento, l'Orso d'Oro, quindi addirittura vinse. Ora, il film è sicuramente estremo, è un film che creò ancora più del Decameron problemi con la censura per la crudezza delle scene, per la sessualità esplicita e spesso violenta e per il diffuso senso di morte che secondo gli inglesi era stato attribuito, non dico erroneamente, ma in maniera esagerata all'opera di Geoffrey Chaucer. Ora, si tratta di 8 episodi, in realtà erano 24 gli episodi dei racconti di Canterbury di Chaucer, ma Pasolini ne sceglie 8. 8 episodi in cui lui descrive con estrema maestria, secondo me, ironia e drammaticità, le vicende, di un gruppo di pellegrini che recandosi a Canterbury per onorare la tomba dell'arcivescovo Becket, allora considerato una specie di pontefice per l'Inghilterra, decidono di narrarsi delle storie e di queste storie lui ne racconta 8, che sono alcune semplicemente burlesche, altre di tenore drammatico, tragico, altre improntate a una forma di visionarismo estremo, come l'ultima, in cui praticamente si fa una specie di percorso nell'inferno, una specie di inferno diverso da quello dantesco, molto più crudo e più violento. Ora, di che si tratta? Sono vari episodi. Il primo episodio, che è molto ironico, se vogliamo, e dimostra anche come era la vita all'epoca, no? E come si considerava per esempio il corpo femminile, come poi le donne stesse si difendevano da questo tentativo di patriarcato violento e assolutamente inaccettabile. E si tratta di un signore che si chiama Sir January, che arrivato ormai in un'età avanzata si lamenta di non avere moglie e quindi se ne compra una, di fatto una giovane bella donna che accetta soltanto per denaro di sposarlo, e poi invaghitasi di un giovane raffinato e colto con cui si scambia lettere d'amore, trova il modo di tradirlo proprio sotto il naso. Per esempio, dal momento che questo signore ha un grande giardino, questo giardino è abitato da due maghi che vediamo, addirittura un uomo e una donna, che fanno sortileggi e a un certo punto gli fanno perdere la vista. E quindi la ragazza può unirsi tranquillamente.
La ragazza credo che si chiami Maggio, giusto?
Maggio, la ragazza May, Maggio, quindi si unisce con il suo amante. Se non che, per un fatto di burla, i maghi fanno riprendere la vista appunto a Sir Gennaio, il quale si accorge del tradimento e si mette a urlare. Di modo che succede che la ragazza è costretta a interrompere il rapporto, fugge il suo amante e lei però ha buon gioco nel dire: guarda che il ritorno della vista è un miracolo e quindi tu hai avuto una visione, ma in realtà quello che hai visto non è reale, e lui si tranquillizza e ritorna a casa.
Cornuto e contento,
questo è il primo episodio. Poi ce ne sono altri 7, il secondo è uno dei più inquietanti, perché dimostra appunto proprio anche la crudezza del tempo, la violenza che veniva esercitata nei confronti dei diversi. Cioè, si tratta praticamente di un uomo che è praticamente interpretato da Franco Citti, bisogna dire bravissimo e misurato, che osserva da una finestra un altro personaggio che sta sbirciando in una fessura.
Uno spione.
Vediamo che questo spione sta osservando dei rapporti omosessuali, presumibilmente a pagamento, perché diciamo si tratta di prostituzione. A un certo punto questo signore, che si dimostra un inquisitore, interviene e arresta una delle due persone, che era quello, insomma, che praticamente non il prostituto, diciamo, se vogliamo, ma quello che si era accompagnato a lui, soltanto che lui con una somma di denaro lo corrompe e quindi si salva.
Resta impunito,
mentre poco dopo avviene lo stesso episodio, c'è una persona povera che viene praticamente arrestata e recalcitrante, urlante, viene portato nudo al rogo, mentre Franco Citti, che ha osservato tutta la scena, vende frittelle. Franco Citti chi è? È il diavolo in persona. Lui rappresenta proprio il diavolo che scende sulla terra, che quindi favorisce questo clima di violenza, questo clima di inquisizione.
E di ingiustizia, se vogliamo.
E di ingiustizia, perché infatti la deviazione sessuale viene punita con il rogo. Prosegue questo episodio, i due, diciamo, l'inquisitore e appunto il diavolo, a questo punto vanno a cavallo insieme e studiano come arricchirsi utilizzando ciascuno le loro, insomma, attribuzioni, le loro capacità. Si recano da una signora, diciamo, presso praticamente una specie di mulino, e dal quale uno dei due personaggi, che appunto l'altro, cioè l'inquisitore, riteneva di avere un credito. Questo credito, che viene, diciamo, riscosso, in realtà questa donna si rifiuta e offre in cambio al diavolo la possibilità di avere, diciamo, non la somma di denaro ma una grande brocca e la disponibilità dell'inquisitore, a che il diavolo prende tutte e due, sia la brocca che l'inquisitore, che porterà nell'inferno, e l'episodio finisce in maniera grottesca praticamente.
Scusami se ti interrompo, io una cosa che ho notato, al di là, diciamo, della discutibile riuscita del film, che comunque si lascia guardare con particolare attenzione, io ho notato una particolare ricchezza nelle ambientazioni e nei costumi.
Allora, assolutamente sì, e questo volevo arrivarci. Allora, Pasolini non si inventò nulla, viaggiò per 2 anni tra l'Italia e l'Inghilterra per studiare le tradizioni medievali inglesi, si informò, andò presso biblioteche, studiò Chaucer, e fece un lavoro estremamente accurato, estremamente approfondito. Studiò peraltro tutte le ballate celtiche di cui tu giustamente avevi cominciato a parlare, e incaricò Ennio Morricone di farne una sintesi. Le scelsero insieme e Morricone poi, con la sua mirabile capacità e con la sua magia, le trasfigurò. Comunque, nella sostanza, Morricone fece una specie di discorso musicale molto attinente alla tradizione celtica anglo-italiana.
Un saggio di etnomusicologia.
Di etnomusicologia, quindi voglio dire, fu un lavoro estremamente accurato. E questo si vede nelle ambientazioni e nelle immagini. È un film che ha una ricchezza di immagini, di ambientazioni, l'uso dei costumi.
I colori,
è assolutamente, sotto questo profilo, un film straordinario, no? Quindi diciamo che tutti gli episodi, adesso magari non ci dilunghiamo a raccontarli tutti, però sono pervasi dal senso della morte o del fallimento o della violenza, e c'è una sessualità esasperata, come per esempio avviene nell'episodio, diciamo, per esempio di Nicola e Alison, no? Cioè questo musicista che diciamo, uno studente che studia musica, che ama la follia, Alison, la moglie di un mugnaio, e con uno stratagemma inventandosi un diluvio universale imminente, convince il marito a costruire le grandi brocche e a ripararsi, perché la notte
in attesa che arrivi il diluvio,
in attesa che arrivi il diluvio universale peggiore di quello raccontato appunto nel Vecchio Testamento, e così lui tranquillamente si intrattiene con la bella moglie di questo mugnaio.
Io penso che le caratteristiche salienti, il sentore ricorrente appunto è appunto un sesso animalesco, se vogliamo,
una sessualità
molto gretta, se vogliamo, molto primitiva, molto animalesca.
È una sessualità estremamente violenta, estremamente primitiva, addirittura ci sono persone che consumano l'atto sessuale, lo interrompono, vanno a mangiare, a bere qualcosa e poi lo riprendono. Quindi non c'è assolutamente nessuna forma di rapporto reale, no? nel rapporto sessuale. Questo fu uno dei motivi che irritò molto gli inglesi, la critica inglese. Questa descrizione del loro tempo, del loro medioevo, come fosse in qualche modo pervaso da una furia animalesca, da un rapporto sempre cinico tra le persone.
Una violenza molto gratuita.
Molto gratuita, insomma, vedete, dissero che ciò era stato interpretato in maniera assolutamente sballata. Insomma, ricordo che ci furono delle polemiche molto forti con la critica inglese, insomma, non accettarono questa visione di Canterbury di Pasolini.
Allora, Marcello, abbiamo parlato del lavoro del maestro Ennio Morricone. Sì. Purtroppo non mi è stato possibile trovare la colonna sonora in una forma che fosse, all'altezza del sonoro che di solito accompagna la nostra trasmissione, la nostra rubrica. Quindi sono degli estratti, nel caso appunto che scorre sotto le nostre voci, sono estratti proprio presi dal video. A questo punto, interruzione momentanea della nostra chiacchierata, propongo un altro estratto in cui viene commentato in maniera musicale l'episodio del quale ti prego di parlare relativo a Ninetto Davoli. Quindi ascoltiamoci questa ballata dalla colonna sonora del film di cui ci occupiamo oggi, I racconti di Canterbury, da Geoffrey Chaucer.
Sì.
Radiocittaperta.it, la bottega del forno, rubrica consueta, visti in prima visione, che nella puntata odierna celebra a proprio modo il centenario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini con la disamina da parte del nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi del film del 72 I racconti di Canterbury, di cui abbiamo ascoltato un secondo estratto, una danza diciamo di quelle classiche diciamo medievali, di una scena in cui uno dei racconti appunto è protagonista Ninetto Davoli qui nelle vesti di Charlot.
Sì. Allora, diciamo che Ninetto Davoli non può mancare in opera pasoliniana, come Franco Citti del resto, no? E lui ha ritagliato proprio un ruolo estremamente affine alla sua sensibilità di attore, alle sue capacità comiche. E praticamente è una specie di rielaborazione di Charlot nel Medioevo, e il buffone Perkin, cioè un ragazzo che viene cacciato via da un oste perché ritenuto troppo sciocco per diventare cuoco, no? E quindi non capace di diventare cuoco, si mette in viaggio in cerca di avventure, si scontra con due poliziotti, poi praticamente riesce a scappare anche da questi, entra in una casa di nobili dove c'è una specie di festa di addio al celibato, si facevano anche allora.
Da cui le musiche che abbiamo ascoltato.
Esatto, e ci prova sfacciatamente con la sposa. Quindi ovviamente il padre lo prende a calci e lo caccia via in strada. E non risolve quindi nulla Perkin, e quindi viene praticamente mandato a letto dai genitori senza cena, ma il giorno dopo trova un nuovo lavoro. Si tratta di una specie di commesso di venditore di uova, no? Presso un venditore di uova. Se non che lui, quando il venditore si assenta, mentre all'inizio sembrava molto ben disposto nei suoi confronti, anche perché gli erano cadute delle uova e non si erano miracolosamente rotte, e lui accetta l'invito, diciamo, da tre ragazzi mentre si è a giocare a dadi. Questo ritorna, lo becca e lo caccia via a pedate nuovamente. E ovviamente che fa Perkin? Fugge, ma non prima avevi sfasciato tutte le uova.
Certo.
Quindi praticamente. E niente, allora finalmente che cosa succede? Succede che il mattino seguente, diciamo lui, si sveglia dopo tra l'altro aver amoreggiato con una prostituta, sempre favorito da questi amici, diciamo, che lui aveva, e sogna di essere in una grande sala e di danzare insieme a centinaia di ragazze nude intorno a lui, che sembrano ricambiare il suo desiderio, però arrivano due guardie, lo arrestano e lui praticamente viene messo alla gogna.
E l'omaggio proprio l'omaggio a Charlie Chaplin, sì, è chiaro ed evidente,
è esplicito.
Sia per il bastoncino, la bombetta,
esatto.
E anche perché avrai notato che alcune scene che vedono appunto i movimenti di Ninetto Davoli sullo schermo sono volutamente accelerate, come era proprio nello stile delle comiche, diciamo.
come fossero le comiche, addirittura con passi in certi momenti di danza.
Certo, certo.
Quindi è assolutamente un richiamo che poi Pasolini non ha assolutamente smentito, ha detto, e voleva essere un omaggio a Charlot.
A proposito di Pasolini, ricordiamo che nel film si ritaglia il ruolo del canzoniere, certo.
E che scrive, ogni tanto fa dei commenti e concluderà poi alla fine il film dicendo: abbiamo narrato per il gusto di narrare.
Un'altra cosa che vorrei che tu, diciamo, metta in evidenza è il, come dire, nessuno poteva immaginarselo, però è chiaramente il doppiaggio è molto particolare, cioè un doppiaggio che è volutamente, come dire, del nord Italia.
Allora,
e poi, scusami, questo a proposito di doppiaggio, c'è un doppiatore d'eccezione del quale... ti prego di parlare quando sarà possibile.
Allora, innanzitutto c'è da considerare una cosa. Nel Decameron si era preso lo spunto dai vicoli di Napoli e si parlava in maniera stretta il dialetto napoletano, quindi praticamente si parlava di quello. In questo film, ambientato ovviamente al nord, lui si ispira. Anche questo creò polemiche, comunque, anche questo fatto creò polemiche. diciamo che si ispira al dialetto del nord Italia, è ispirato a quello ovviamente Pasolini tende molto a italianizzare, se vogliamo, no? O comunque a dare una veste anche italiana al racconto, e questa cosa non disturbò l'Orso d'Oro di Berlino, ma disturbò particolarmente gli inglesi.
Molto nazionalisti, tra l'altro il film è tutto recitato in inglese, anche lo stesso Ninetto Davoli.
È tutto recitato in inglese.
Recita in inglese.
Assolutamente sì. E qui abbiamo appunto Edoardo De Filippo,
certo,
appunto, che interviene, diciamo, e che fa appunto il doppiaggio, insomma, interviene sul doppiaggio di uno dei personaggi.
Un personaggio chiave, tra l'altro, del finale del film.
Sì, esattamente. Sì. Ora, e comunque non è solo questo, perché diciamo che tutto il doppiaggio che viene fatto è comunque ammirevole. Se vogliamo, il film si riesce a seguire molto bene anche perché è molto ben tradotto. È un film che, diciamo, se vogliamo, è addirittura più lineare del Decameron per certi aspetti, no? Si riesce a vedere con molta, e soprattutto per la sfarzosità dei costumi, eppure è un film che non ha l'impatto e la forza del Decameron, neanche del Fiore delle Mille e Una Notte, no? È considerato lo stesso Pasolini dichiarò a più riprese che era l'anello debole della trilogia, in cui la ispirazione che lui aveva non era stata realizzata esattamente come lui si proponeva di fare.
Tra l'altro mi permetto di dire modestamente che è uno di quei classici casi in cui la confezione è quasi la parte più bella rispetto al prodotto, non so se sei d'accordo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Ci sono degli scenari clamorosi, insomma, poi
sono dei scenari clamorosi ed anche estremamente visionari. Per esempio, l'ultimo episodio, quello dei frati, è uno degli episodi più visionari. È quello del frate avido, no? Cioè un frate che accortosi che prende in fin di vita, un uomo, insomma, ricco che era in fin di vita, per somministrare l'estrema unzione gli chiede una forte somma di denaro. Questo tra l'altro lo burla perché dice che ciò che lui cerca, il denaro che cerca, si trova sotto il suo sedere e lo invita praticamente a cercarlo, e fa praticamente un peto rumorosissimo, no? Uno sberleffo clamoroso. Dopodiché di notte questo frate avido sogna che un angelo lo viene a prendere, e probabilmente in questo caso Pasolini si ispira anche a Dante, anche se
inevitabilmente, certo.
Sì, anche se lo rende questo inferno molto più violento, e praticamente questo angelo lo porta, è un angelo della morte, perché lo porta in un girone infernale dove si vedono donne che vengono violentate addirittura da lame incandescenti, e si vedono diavoli che uccidono, che comunque inforcano,
torturano
le persone, e allora l'angelo che cosa fa? Gli vuole anche mostrare, chiedendolo a Satana, di far vedere cosa succede ai preti avidi. E in una scena, insomma, che tra l'altro creò scandalo, ci fu addirittura una confraternita che protestò, e Pasolini addirittura lo denunciò. Pasolini si addolorò moltissimo, perché disse che lui aveva invece per la confraternita dei frati una grande ammirazione, e quindi questo film lui si era semplicemente richiamato alle tematiche di Chaucer. Allora, in questa ultima scena, diciamo, drammatica, si vede un enorme demonio che praticamente defeca, no, espellendo i frati. anche questa fu appunto un'immagine, insomma, molto forte, molto scioccante.
Che poi, se vogliamo, ispirandosi in maniera abbastanza chiara ed evidente alla Divina Commedia, era chiara anche nella Divina Commedia la posizione di Dante nei confronti della Chiesa e delle distorsioni che la Chiesa e il potere temporale avevano avuto nella religione.
Noi dobbiamo comunque considerare che per gli inglesi Chaucer è il nostro Dante.
Sì, sì, ma non lo trovo assolutamente, infatti, come dire, poco riguardoso nei confronti del
poeta. Assolutamente no, tant'è vero che poi Pasolini vinse pure la causa, tra l'altro.
Tra le tante che purtroppo dovette affrontare, certo.
Dovette affrontare per questo film, che comunque fu assolto dall'accusa di oscenità, fu assolto poi dopo circa un anno in via definitiva e poté circolare. Però so che una certa purga ci fu, perché ci sono delle scene, per esempio nel DVD, che adesso io non ricordavo effettivamente, essendo passati 50 anni, però ci sono delle scene che accennano anche al sadomasochismo.
Certo.
Quindi era un film abbastanza crudo per l'epoca.
Infatti, se si va in rete, ed è una ricerca che ho dovuto fare proprio per il recupero del materiale, diciamo, musicale, se si va in rete è pieno di spezzoni di scene che praticamente vennero tagliate per la pubblicazione, diciamo, per la distribuzione
in sala. Comunque credo reinserite nel DVD.
Probabilmente è come dici tu.
Sì, probabilmente sì. Anche, ripeto, non ho memoria sufficientemente chiara, diciamo, però ricordo il complesso del film che mi colpì, anche se appunto questa cupezza, questo senso di morte, per esempio l'episodio dei tre giovani che si uccidono tra loro per avidità, no?
Certo.
Cioè che incontrano un anziano signore morente, convinti che sia il responsabile dell'uccisione di un loro caro amico, e questo dice: no, vedrete che la verità, e troverete dei tesori se andate in fondo a quella quercia. Vanno a questa quercia, trovano effettivamente dei tesori, delle monete d'oro, e i tre praticamente si ammazzano per queste monete d'oro. Si tradiscono a vicenda, mandano l'amico a comprare un po' di vino e di pane per festeggiare, questo ritorna, compra anche del veleno, gli offre il vino avvelenato, loro lo accoltellano per prendersi il bottino e muoiono praticamente tutti e tre alle pendici di questa quercia. È una scena tra l'altro molto ben realizzata, e anche questa fece scalpore, ricordo bene, sì, fece scalpore anche questa, e comunque sia, insomma, che esprime questa immagine di morte che pervade questo film.
Ma
cioè,
perché
il contrario del Decameron.
Non si vuole ricordare che tuttora il senso della vita, il senso della morte, spesso e volentieri, il valore, ecco, non il senso, il valore della vita è qualche cosa che è molto suscettibile di interpretazione, nel senso che ci sono intere epoche storiche in cui il singolo essere umano e la vita di questo essere umano valeva meno di zero.
E quindi, assolutamente sì.
E quindi sembra però come se uno non voglia ammettere una realtà che si è ripetuta nei secoli dei secoli e che purtroppo non smette di accadere.
Il problema della critica inglese fu che, secondo loro, diciamo, Pasolini aveva interpretato in senso mortuario ciò che in realtà voleva essere soprattutto ironico, mentre era stato molto più benevolo col Medioevo italiano, con Boccaccio, diciamo, è stato molto più benevolo. Però questo, insomma, ovviamente è una interpretazione che Pasolini, che ripeto, è andato in Inghilterra a studiarsi le fonti per anni, almeno per un paio d'anni, stava continuamente in Inghilterra, non è una cosa che ha improvvisato. Pasolini era rigoroso, un intellettuale rigoroso, un grande scrittore, un grande poeta e un grande cineasta, quindi ha realizzato un'operazione che sì, poi complessivamente come tenuta del film
Forse
non è riuscita perfettamente, no? Però è un'opera comunque importante.
Ma guarda, io penso che, volendo proprio essere sbrigativi, gli inglesi sono abbastanza proverbialmente
sono molto nazionalisti.
Basti pensare in tempi più recenti alle polemiche, non so se te le ricordi, penso che si tratti di una ventina d'anni fa, quando credo proprio Baz Luhrmann fece una riedizione di Romeo e Giulietta in versione pop, perché poi era praticamente lo stesso regista di Moulin Rouge e dell'attuale Elvis. Con ovviamente, come dire, licenze poetiche clamorose, insomma, scene diciamo quasi da concerto rock, eccetera, eccetera. E ovviamente la critica più conservatrice e più bacchettona.
Ebbe da ridire.
Anche perché essendo Luhrmann australiana, non essendo britannico, non si doveva permettere.
Non si doveva permettere, infatti.
Allora, caro Marcello, siamo arrivati in conclusione della nostra puntata odierna della rubrica Visti in prima visione.
Cenno, Fabrizio, prego, sulla donna di Batto, che è interpretata dalla fantastica Laura Betti.
Vero.
La moglie vorace che praticamente uccide, insomma, secondo quello che fa capire
una specie di mantide religiosa,
una specie di mantide che col sesso uccide, diciamo, quattro mariti, il quinto, che è molto recalcitrante, praticamente non vuole, diciamo, probabilmente fare quella fine, e in realtà ha un tentativo di seduzione, di protesta da parte della donna, gli fa sbattere la testa contro una botte, questa morendo però chiede un ultimo bacio e gli stacca il naso. Quindi estremamente, diciamo, violenta anche questa immagine, e dolorosa questa immagine, quindi un altro degli episodi che parlano di vita e di morte.
Molto grottesco.
Però va molto grottesco, ma va ricordata Laura Betti, perché è veramente straordinaria, con pochi tratti, e perché questo è uno degli episodi proprio più caratteristici del film e anche dei racconti di Chaucer.
Bene, allora, come dicevamo, Visti in prima visione è il nome che abbiamo voluto dare a questa rubrica, che sembra quasi una contraddizione, una specie di ossimoro, perché parliamo in effetti di film di 50 anni fa, ma il titolo ha un senso perché il nostro esperto Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca dell'uscita dei film in prima visione, appunto, di vederli nello splendore del grande schermo. E quindi una delle, diciamo, fasi conclusive della nostra rubrica prevede appunto che Marcello ci ricordi in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere il film all'epoca della sua prima uscita.
Al Cinema Clodio.
Cinema Clodio, che era un pochettino un tuo piccolo rifugio, un peccatorum, perché ci andavi spesso e volentieri.
Ci andavo spesso, che andavo vicino casa, e poi perché, soprattutto perché aveva una bella sala che adesso avremmo considerato tridimensionale, era enorme.
E va bene, insomma, un passato ormai che non ritorna. Ultimo, ma non per questo meno importante, passaggio obbligato della rubrica Visti in prima visione, passaggio mutuato dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, la webzine di cui Marcello Gerardi è storico collaboratore della prima ora, è un giudizio in stellette da 0 a 5 riservato appunto alla pellicola della quale ci siamo occupati oggi, che ricordo essere I racconti di Canterbury di Pierpaolo Pasolini.
Senz'altro 3,5 stelle.
Concordo, sono perfettamente d'accordo. Diciamo, non si tratta di un film particolarmente riuscito, ma è un film importante che comunque magari ce ne fossero, ecco, all'epoca attuale.
Assolutamente sì.
Bene, allora, caro Marcello, noi ci salutiamo con un piccolo, piccolissimo estratto. Tu ne avevi parlato prima, di una delle protagoniste femminili di un episodio, di un racconto di Canterbury. Questo si intitola proprio Alison. Quindi, dando appuntamento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici alla prossima puntata Visti in prima visione all'interno della Bottega del Forno, ti saluto e ti ringrazio.
Grazie a te, buona prosecuzione, Fabrizio.
A presto.
A presto.
radiocittaperta.it, la tua radio online.